Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. Anche oggi, in questa prossima mezz'ora, ci occuperemo di cose che hanno più o meno a che fare con la tavola, la cucina. Oggi in particolare ci occuperemo di una cosa che sulle nostre tavole di sicuro non manca mai. Se ci sediamo a tavola c'è anche quella cosa, ma spesso non la consideriamo probabilmente un alimento, anche se ha molto a che fare con la nostra quotidianità e anche il nostro vivere nelle nostre società. Ma insomma, tra poco vi racconto chi sarà il nostro ospite e il libro che ha scritto per appunto fare un'inchiesta su questo argomento. Prima di entrare nel vivo della trasmissione vi ricordo semplicemente che se volete scrivermi per proposte, suggerimenti, critiche, la mail è vecchia@radiopopolare.it. I podcast di C'è di Buono li trovate sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. In questa puntata di C'è di Buono, allora, come vi dicevo, ci occupiamo di un argomento che almeno in parte, diciamo, ci porterà un po' al di là dei territori che abitualmente frequentiamo con questa trasmissione, in cui appunto parliamo principalmente di cultura gastronomica, cucina, alimentazione, però spesso ci capita di parlare anche di cose che beviamo e oggi parliamo di un elemento essenziale per la vita umana come l'acqua, ma altrettanto importante nelle società in cui viviamo oggi e nelle comunità anche che ci troviamo ad abitare. Parliamo in particolare di un'inchiesta sul mercato dell'acqua minerale che ci sommerge di plastica. Leggiamo nel sottotitolo del libro di cui parliamo oggi, che invece ha per titolo Imbottigliati. Lo firma Luca Martinelli, giornalista che più di una volta abbiamo sentito anche sulle frequenze di Radio Popolare, giornalista che tra Gambero Rosso e Il Manifesto, Il Venerdì e L'Altra Montagna e Altra Economia ha scritto di argomenti anche diversi, seguendo direzioni e ispirazioni diverse. Tra le altre cose, appunto, scrive anche di vino, di appunto enogastronomia, ma nel corso del suo lavoro ha scritto una piccola guida al consumo critico dell'acqua nel 2007, ha partecipato all'avvio del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, diventando tra i portavoce del Comitato 2 Sì per l'Acqua Bene Comune, era il 2011, vi ricorderete probabilmente, e quindi torna a occuparsi di un tema molto importante per lui. Si chiama, come vi dicevo, Luca Martinelli, e come prima cosa gli do il benvenuto, anzi il bentornato sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao Luca.
Ciao Niccolò, grazie a te per avermi coinvolto.
Io, un po' come succede sempre a C'è di Buono, vorrei partire da una domanda che riguarda te in particolare, visto che raccontiamo qualcosa sempre anche del percorso umano, professionale delle persone che abbiamo il bene di ospitare, e oggi vorrei chiederti quindi come il tema dell'acqua, il consumo critico dell'acqua, la consapevolezza del fatto che l'acqua non sia una merce, è entrato nella tua vita e nel tuo lavoro. Come hai iniziato a occuparti di questi temi e come sei arrivato poi a decidere di lavorare su una nuova inchiesta sul mercato dell'acqua?
Allora, una ventina d'anni fa, dentro la redazione di Altra Economia, ci interrogammo sul potere pervasivo della pubblicità, quindi la pubblicità delle acque minerali, che era un fenomeno che esisteva da una ventina d'anni nel nostro paese, perché solo negli anni '80 si è iniziato a imbottigliare acqua in PET e quindi è iniziata una presenza massiccia sui media delle aziende che imbottigliano acqua minerale per sostanzialmente sostenere il consumo di quello che diventava un'alternativa all'acqua potabile che le persone avevano sempre bevuto in casa. E guardando dentro la pubblicità ci rendevamo conto, era il momento dei boicottaggi, era il momento dei no buys day, delle giornate del non consumo, dello sciopero del consumo, che in realtà qui c'era una situazione in cui un soggetto aveva un potere molto significativo di investimento, una capacità di investimento molto significativa sui media, cosa che appunto chi gestiva gli acquedotti non aveva per ovvie ragioni, no? All'interno della tariffa del servizio idrico integrato si coprono i costi di erogazione del servizio, ma non c'è una voce come si mette nei budget dei progetti europei, no? Comunicazione, quindi la possibilità di investire delle risorse per promuovere ciò che stai facendo, compresi i controlli accurati e compresi appunto la sicurezza che quell'acqua sia potabile e di qualità. E poi in più, forse, se vogliamo aggiungere, io vengo da Capannori, che è un comune in provincia di Lucca che tra i primi ha investito sul tema dei rifiuti, uno dei primi comuni rifiuti zero d'Italia, e una delle prime evidenze o prime azioni dell'amministrazione comunale fu quella di rimettere in andare a sistemare la rete di fontane pubbliche diffuse in tutte le 40 frazioni del comune, dove le persone andavano a prendersi l'acqua di qualità, la via dell'acqua buona si chiama, e emergeva in maniera chiara il legame fondamentale tra il tema dell'acqua minerale e il tema della plastica, quindi dei rifiuti e dell'esigenza di intervenire per ridurre i rifiuti. Poi, se vuoi, aggiungo anche che dai 20 anni ho frequentato costantemente le comunità indigene del sud-est messicano, dove l'acqua potabile non c'era e dove purtroppo la maggior parte dell'acqua arriva in boccioni o in bottiglie che sono controllate da una delle principali multinazionali attive nel nostro paese, non solo, che è Coca-Cola, no? Quindi sì, immaginare che ci sono che noi abbiamo la possibilità di bere acqua di qualità, acqua potabile, che ci sono comunità in tutto il mondo dove l'acqua, il servizio di acquedotto non arriva, dove si è costretti appunto a bere acqua di proprietà, data in proprietà letteralmente delle imprese multinazionali. Quindi questa idea del bene comune e dell'appropriazione di un bene comune mi attirò, e mi attirò soprattutto per un fatto: un bene comune come l'acqua viene dato in concessione a chi imbottiglia acqua minerale letteralmente per 2 lire, per 2 spiccioli. Questo è una delle evidenze che con Altra Economia ci spinse appunto a iniziare a interrogarci sul tema.
Certo, e nel 2026 hai dato alle stampe, appunto per la collana Letal di Altra Economia, questa nuova inchiesta, Imbottigliati, il titolo del libro, che trova una sua prefazione a firma di Fabio Ciconte, che qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà, è stato anche ospite di C'è di Buono. Se volete, potete ritrovare nella nostra sezione podcast una conversazione con lui sul libro pubblicato l'anno scorso per Einaudi, Il cibo è politica. E questa prefazione di Fabio Ciconte si apre con una immagine, credo, abbastanza comunicativa per molti di noi che magari sono all'ascolto. Questa idea delle borracce
salvifiche
che sono lì, che abbiamo in casa e che spesso sono riposte su qualche ripiano spesso hanno anche magari una patina di polvere sopra. Ho guardato poco prima di iniziare questa intervista, effettivamente devo confessare che c'è anche dalle mie parti questa situazione: borraccia vuota, bottiglia di plastica piena, il titolo di questa prefazione, che in qualche modo credo possa anche poi portarci a collegarci con l'introduzione, ovvero con l'idea che c'è un record che deteniamo che forse non dovrebbe renderci orgogliosi. Sì. Ecco, ti faccio partire da qui, Luca.
Sì, Nicolò, anch'io ho avuto modo di dialogare con Fabio sul suo libro, fondamentale, ed è per questo che gli ho voluto chiedere appunto la prefazione, proprio per questo aspetto. Noi sono 20 anni che ci battiamo per diciamo così, per una società più sostenibile, e appunto di cui le borracce o altro grande tema che lui cita nel suo libro, le famose sportine di cotone, no? Certo. Per fare la spesa, di cui le nostre case ormai sono piene. E alla fine di tutto questo io mi sono reso conto, tornando a guardare i dati relativi al consumo di acqua minerale, che nel nostro paese negli ultimi 15 anni, quindi in un momento in cui magari credevamo di compiere una transizione verso una società più siamo più meno a minore intensità di emissioni, in realtà i consumi di acqua minerale sono aumentati del 32%. E ci si chiede perché, anche considerando che si trattava già nel 2010 di un mercato di quelli che possono essere considerati maturi, no? Che ha spinto il proprio livello di consumo oltre ogni livello immaginabile.
Certo.
Oltre ogni livello immaginabile, perché, e cito un dato per gli ascoltatori, in Italia comunque già allora e oggi ancora di più i consumi di acqua minerale in bottiglia sono doppi rispetto alla media europea.
Okay.
E ci sono paesi del nord, quindi siamo la media europea è intorno ai 120 litri, noi siamo a 257, e ci sono i paesi del nord Europa in cui il consumo di acqua minerale pro capite all'anno è fermo ai 20 litri all'anno, quasi come se fosse un'eccezione, appunto, magari quella bottiglia in vetro che tu trovi sui tavoli dei ristoranti,
sì.
Ma non un prodotto di massa da portare in casa, no? Allora mi ha colpito trovare un'intervista a Enrico Zoppas, che è patron di San Benedetto e presidente di Mineracqua, che è l'associazione confindustriale degli imbottigliatori di acqua minerale, che lui dice: intorno alla metà degli anni Ottanta noi abbiamo democratizzato il consumo di acqua minerale iniziando a imbottigliarla in PET, e lì c'è stato il boom. Infatti i dati lo confermano, i consumi in Italia di acqua minerale negli ultimi 40 anni sono quadruplicati a livello di consumi pro capite, quindi questo è il meccanismo forse che dobbiamo in qualche modo provare a inceppare, no? Quello di un accesso troppo semplice ad acqua minerale a buon mercato, perché poi la realtà è che la maggior parte dell'acqua commercializzata è quella venduta nei supermercati, no? Nelle bottiglie da un litro e mezzo o due, nei fardelli che vediamo le persone affaticate portare verso casa, a un prezzo medio di 0,24 euro al litro, quindi un prezzo molto basso che non tiene conto di tutte le esternalità negative che questo mercato comporta.
Per questo libro i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno capito, insomma, che ci sono davvero molti argomenti che si collegano, diciamo, al vasto tema dell'acqua. Per imbottigliati, Luca Martinelli, hai coinvolto anche alcune teste, alcune voci, oltre a quella di Fabio Ciconte che citavamo prima per la prefazione. Ci sono infatti dei dialoghi con Bruno Maria Mazzara, con Roberto Lapira, con Stefano Ciafani. Ci vuoi raccontare in che modo hai coinvolto, appunto, degli altri punti di vista, degli altri professionisti, per raccontare meglio il tema che ti eri proposto di affrontare?
Allora, Bruno Maria Mazzara è un professore dell'Università Sapienza di Roma che insegna psicologia dei consumi. In un suo libro che è uscito lo scorso anno per Carocci, Comportamenti di consumo e sostenibilità, lui approfondisce anche il tema dell'acqua minerale. Mi è sembrato fondamentale affrontare con lui appunto questo aspetto legato alla come la società in cui viviamo, che è quella appunto la società dei consumi, la società dello spreco, la società usa e getta, no? Che è quella di chi diciamo così è nato dopo gli anni 50, abbia normalizzato, ecco, un determinato consumo come quello dell'acqua minerale, uno status symbol a buon mercato a cui tutti hanno accesso, un po' come, facendo un parallelo, l'idea del volo low cost, no? Roberto Lapira l'ho intervistato perché è un giornalista, direttore di una testata indipendente che si chiama Il Fatto Alimentare, che porta avanti un lavoro egregio di informazione sul tema delle acque minerali, monitorando i messaggi pubblicitari in particolare del settore, quindi tutte le problematiche collegate alla ingannevolezza di tanti messaggi pubblicitari, ingannevolezza che è ovviamente provata, no? Da provvedimenti o dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato o dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria, perché ho voluto raccontare appunto un caso di querela temeraria che lui ha subito, lui e la sua testata, dal primo imbottigliatore in Italia di acque minerali, che è l'impresa San Benedetto, e mi è sembrato fondamentale inserirlo per dare indicazione di come, parlando di acqua minerale, si parla di rifiuti, ma si parla anche di libertà di informazione alla fine, no? Il fatto che mediamente, attraverso gli investimenti pubblicitari, le aziende di acqua minerale riescono quantomeno a frenare un po' la diffusione di informazioni relative al settore. Poi l'ultimo dialogo a cui tengo molto è quello con Stefano Sciafani, che è il presidente di Legambiente. Ci tengo molto perché con Stefano, quindi Altre Economie e Legambiente, quando Stefano era responsabile scientifico dell'associazione, lanciammo la campagna Imbrocchiamola per chiedere ai cittadini di andare nei locali pubblici e chiedere di poter bere acqua di rubinetto. Cito soltanto un passaggio dalla chiacchierata con Ciafani, che è quella legata al riferimento alla legge che regola il settore delle acque minerali, che è ancora un regio decreto del 1927. Ecco, Stefano dice in un passaggio: se si potesse festeggiare il centenario archiviando quella norma del 27, ciò aiuterebbe a sanare un'anomalia evidente. Quindi immaginare che un settore che ha avuto un'espansione così forte negli ultimi 40 anni, un'espansione di mercato portando appunto a un valore per gli imbottigliatori di oltre 3 miliardi di euro, sia regolato da una legge di 100 anni fa, ecco, a me sembra davvero surreale. Ti dà l'idea di come manchi proprio la consapevolezza di dover agire per intervenire, ecco, per in qualche modo provare a sanare questa situazione.
Il tema dell'acqua si collega molto direttamente al tema della plastica. Quanto pensi che un superamento della plastica potrebbe per certi versi ridimensionare anche certe valutazioni che si fanno sul fenomeno delle acque minerali?
Allora, senz'altro, la realtà è che esistono anche aziende del settore delle acque minerali che imbottigliano solo in vetro e che quindi hanno immaginato di poter continuare a garantire la propria presenza sul mercato attraverso un'offerta di tipo, mi viene da dire, premium o rivolta principalmente al settore Horeca, no? Diciamo, il me di 20 anni fa non l'avrebbe detto, ma il me più maturo del 2026 dice che probabilmente una situazione del genere potrebbe essere una situazione ottimale, no? E a cui tendere, soprattutto attraverso anche i meccanismi di vuoto a rendere, che molto spesso sono legati all'imbottigliamento in vetro e che permette di ridurre il consumo di risorse per produrre imballaggi che vengono immessi in commercio. Che ogni riferimento alla possibilità di limitare l'uso della plastica avrebbe un effetto significativo, credo lo si comprenda in maniera diciamo abbastanza pratica, analizzando l'iter della cosiddetta plastic tax,
Sì.
che è un'imposta che sarebbe stata introdotta, diciamo, è stata istituita formalmente con la legge di bilancio del 2020. Prevederebbe un costo di 0,45 euro per chilogrammi di imballaggio prodotto, venduto o acquistato, quindi un modo per disincentivare la produzione e il consumo di plastica monouso, ma la sua applicazione, e ricordo, legge di bilancio 2020, quindi approvata alla fine del 2019, è continuamente stata posticipata, no? Adesso se ne riparla, diciamo, attualmente l'entrata in vigore è stata posticipata fino a luglio 2026, quindi sostanzialmente, e tra l'altro mi viene da dire, è un'imposta comunque irrisoria, ho detto 0,45 euro al chilogrammo, considerando che una bottiglia in plastica di acqua minerale può pesare tra i 10 e i 12 grammi, quella da 0,5, da mezzo litro, e tra i 17 e i 20 grammi la bottiglia da litro e mezzo, quindi non avrebbe un'incidenza così forte sul prezzo finale del bene, però nonostante questo è ampiamente osteggiata da una lobby effettivamente potente, no? E questo è senz'altro, quindi ci porta a capire che la plastica, cioè mettere in discussione l'onnipresenza del PET e della plastica nel nostro quotidiano, per loro potrebbe rappresentare un serio problema. Io dico potrebbe rappresentare l'antidoto a questo problema, invece mettere in discussione la possibilità di imbottigliare in plastica. A questo si aggiunge appunto il fatto che in molti casi, appunto avendo guardato anche i bilanci delle aziende dell'acqua, di alcune aziende, di quelle poche, delle maggiori dei maggiori imbottigliatori, no? Di quelle aziende che controllano, sono 8 che controllano il 70% del mercato, uno si rende conto, per dare un'idea dell'ordine di grandezza agli ascoltatori, che fatto 100 l'investimento in plastiche, imballaggi, il valore della concessione, quindi i soldi riconosciuti alle amministrazioni regionali per imbottigliare acqua, è pari a 1.
Certo.
Quindi questo è più o meno il rapporto, no? Questo ci dovrebbe far capire che c'è un qualche problema in un'industria che sostanzialmente non paga quello che è il bene primario, l'input primario da cui scaturisce tutto il proprio volume d'affari.
Andiamo a chiudere con un'ultima cosa, a che fare con una campagna che arriva direttamente dai produttori di acqua minerale, che cerca di mettere pressione sui ristoratori per evitare che questi ristoratori scelgano ad esempio le soluzioni con le acque trattate per essere poi proposte ai clienti. Ecco, da questo punto di vista, che cosa vuoi raccontarci, Luca Martinelli?
Che probabilmente la campagna che abbiamo iniziato 20 anni fa con Imbrocchiamola in qualche modo ha avuto successo, che nel settore della ristorazione ci sono tante persone che sono anche giovani chef che anche tu conosci, che hanno una sensibilità molto alta nei confronti delle tematiche ambientali, che hanno capito che questa sensibilità non si misuri soltanto nelle scelte relative a un menù vegetale o con proteine magari che derivano dai legumi invece che dalle carni, e anche agiscono sul fronte dell'acqua, e in questo modo promuovono o scelgono, hanno scelto di offrire ai propri clienti anche la possibilità di bere dell'acqua di rete, appunto in alcuni casi microfiltrata. Io credo che questo fenomeno sia in crescita, e proprio per questo sono almeno un paio d'anni che Mineracqua attacca in maniera diciamo così, proprio a testa bassa il settore della ristorazione, perché probabilmente anche ha una funzione educativa, nel senso che poi quando una persona torna a casa, se ha bevuto acqua di rubinetto in un ristorante stellato, capisce che può farlo probabilmente anche nella propria abitazione. Ho voluto citare una perché appunto con Capodacqua ti racconta della scelta anche di localizzare un ristorante in un luogo famoso e importante per le sue acque, quindi probabilmente anche per un'acqua particolarmente salubre, e la scelta di farla bere ai propri clienti è senz'altro, per me almeno, vincente.
Luca Martinelli ci ha raccontato Imbottigliati, inchiesta sul mercato dell'acqua minerale che ci sommerge di plastica, uscito per la collana Le Talpe di Altra Economia. Luca, grazie davvero per i tuoi racconti e per il tempo che ci hai dedicato, e anche per il lavoro che hai fatto per questa inchiesta. Ci saranno sicuramente altre occasioni di parlare con te, di ascoltare la tua voce sulle frequenze di Radio Popolare. Per oggi intanto un arrivederci.
A te, grazie. E il libro, ricordo, è in libreria dal 27 marzo.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono, ce ne sarà un'altra domenica prossima dalle 12.30 alle 13, oppure quando volete voi in podcast. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia.